Vi leggo due versetti dal Deuteronomio, capitolo 29, vi leggo il versetto 27 e 28. Allora, il Signore li ha divelti dal loro suolo con ira, con furore, con grande indignazione, e li ha gettati in un altro paese come oggi si vede. Poi dice: le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Poi, spostiamo. Stavo dicendo, ma non capisco dove è andato a finire il culto. Questa è un'altra cosa di te. No, l'abbiamo trovato. Andata bene. L'abbiamo trovato. Non lo trovavo, mi stavo preoccupando. Vabbè, il Signore avrebbe provveduto. Allora, poi leggiamo in Galati al capitolo 5. I primi 9 versetti, qualche volontario.
Cinque. I primi 9.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi, è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene. Chi ha fermati? Chi vi ha fermati? Perché non ubbidite la verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta.
Grazie. Vorrei che qui ci fossero... Allora, poniamo uno sguardo su un versetto, che poi è un po' quello che regge sostanzialmente anche il culto. Voi correvate bene. Chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Cioè, questa idea non viene dal Signore, no? Perché a un certo punto vi fermate per non ubbidire alla verità. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Dunque, siate saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Poi leggiamo ancora il capitolo 3 degli Ebrei. Facciamo leggere a chi vuole. Non c'è limite. Sì, facciamo leggere.
Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria, tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio, come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.
Grazie. Cioè, io trovo questo, tutta la parola del Signore è sopra molto in alto, molto. Cioè, quando, se leggessimo soltanto tra le righe, anche non estrapolandole dal contesto le parole, però il significato vero di ogni frase che viene detta, di ogni parola, dal punto di vista spirituale, non prendendo un versetto per fargli dire quello che vuole, cioè quello che vuoi tu, non quello che dice la parola del Signore. È meraviglioso, cioè ci dà proprio, cioè proprio è un, siamo un altro livello, siamo completamente in cielo, siamo, perché perciò fratelli santi, cioè fratelli separati, che siete partecipi della celeste vocazione, cioè cosa stiamo a fare qua? Perché siamo qua? Perché la vocazione, sapete cos'è una vocazione, no? È questo desiderio di partecipare alla chiamata del Signore, di credere veramente in tutte le sue promesse, no? E quindi c'è questo, dove c'è il mio cuore c'è anche il mio tesoro, no? Questa celeste vocazione, considerate Gesù l'apostolo, quindi apostolo significa colui che inizia una cosa, no? L'apostolo è il sommo sacerdote della fede che professiamo, cioè è lui che gestisce, fa da tramite anche per la nostra fede, l'apostolo è il sommo sacerdote della fede che professiamo, cioè se non la professiamo vuol dire che questa fede non c'è, c'è qualcosa che non funziona, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio, no? Ci sono due cose, ora sappiamo che sicuramente Gesù è superiore a Mosè, no? E poi ci sono tante altre cose belle in questo capitolo, come dappertutto, che veramente diciamo rallegrano, se vogliamo, il nostro spirito, naturalmente rallegrano lo spirito di quelli che sono in pace con Dio e che vogliono, e se ce ne sono che non sono in pace, allora cerchino questa pace con il Signore, cerchino di mettersi d'accordo. benché col Signore non è che ti puoi mettere d'accordo e fare dei patti, cioè nel senso che ti metti d'accordo con la sua parola, vedi, ti specchi, se desideri cambi la tua vita, cambi il tuo atteggiamento, il tuo modo di condurti tutti i giorni, perché non è quando veniamo qua al culto, è tutti i giorni, è il nostro comportamento di tutti i giorni, è le scelte che noi facciamo, sbagliate. Il Signore ci chiama ad essere razionali, a stringere, cioè i fronzoli non sono fatte per scusate il termine, non è così, sono donne e ci sono le femminucce, no? Ecco, sono fatte per cose da poco, non sono il Signore e il Signore. Non dobbiamo ragionare in questo modo. E sono assolutamente, quando poi dice due volte, dice oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori, oggi non dice domani, e poi ripete, mentre ci viene detto oggi se udite la sua voce, di nuovo, ma ci sono delle cose molto interessanti in questo capitolo, naturalmente quello che abbiamo letto fa in qualche modo da supporto, poi che dire, tante volte allora abbiamo cominciato un cammino e poi si sa come vanno le cose nella vita, no? Ci sono tante cose che ci prendono, ci vincono, non è che ci vincono, ci facciamo vincere, perché è ben diversa la questione, ci facciamo vincere perché ci piace farci vincere da queste cose, perché siamo abituati a pensare come il mondo d'oggi, anche nelle cose della fede, siamo abituati a pensare alla stessa maniera. Ma Paolo diceva a un certo punto, temo di essermi affaticato in vano, diceva, questo sta scritto. Perché? Perché la durezza della cervice, naturalmente, soprattutto quando parlava della circoncisione e di altre cose, degli ebrei, immagino galati di quel periodo, no? E anche se qualcuno era galato non cambiava niente, però cioè lui temeva di questo, di essersi affaticato in vano. Vedete, quando c'è scritto anche nella parola, dice si affaticano, un modo di dire si affaticano per il Signore, perché poi sostanzialmente il Signore sa dare a coloro che è incaricato, è lui che sa sostenerli, capisci? Però anche Paolo, che era Paolo, nel senso che il Signore gli avrà dato un bel sostegno, gli avrà dato, a un certo punto dice io temo di essermi affaticato in vano, capisci? Perché vedeva dei risultati disastrosi, no? E allora per questo motivo lui cominciava a mettere dei punti interrogativi, cioè non solo dei punti interrogativi, poi però con la parola, con l'ispirazione che viene da Dio, scriveva le cose che abbiamo letto, per esempio nel capitolo agli ebrei. E poi anche in Galati dice, e lui si fa delle domande, dice ma voi correvate bene, no? Chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Perché il problema è questo, il nostro problema principale è questo, dico il nostro per essere solidale, ma non lo sono per niente con chi, dico, si fa per dire il nostro, perché dice ah ecco, tu giudichi, tu parli a noi, ma tu, dico il nostro nel senso quello di esseri umani, di credenti che potrebbero, no? Voi correvate bene, ma chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Poi, e quindi, il problema si fa per dire perché, no? Paolo diceva questo, perché percepiva o perché percepisco un opportunismo, cioè questo è uno dei problemi dell'opportuno, cioè la parola opportuno. Se è opportuno, allora un opportunismo, un indurimento, perché poi le cose vanno di pari passo. Infatti, poc'anzi, e qua sopra dice, al versetto 13, quello che abbiamo letto in Ebrei, dice: oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato, perché questo è il problema. È la seduzione del peccato, no? Uno si indurisce perché il peccato lo seduce, no? Quindi per quello si indurisce. E dice: temo questo, no? E poi questi, sappiamo che questi versetti sono supportati anche da altre parti della parola di Dio, quindi si supportano a vicenda. Quindi questo è un problema, percepisco un opportunismo, un indurimento, un adeguamento, sai, mi adeguo, un cammalentismo della fede, cioè, ma questo non riferito a perché passo da una religione all'altra, la mia fede che diventa molto, cioè non è ferma, diventa a seconda dei casi, cioè, no? C'è una canzone pagana che voi tutti conoscete, e che dice, no? Come si cambia per non morire? Ve la ricordate questa canzone? Dice: come si cambia per non morire? Questo vuole essere, questo si cambia per non morire, però vuole essere riferito al nostro vecchio uomo che non vuole morire. Ma fratelli e sorelle, vedete che queste cose qua non sono dette perché questo ci giustifica, sono solo dette perché il Signore, con il suo amore, con la sua pazienza, cerca di dire: vedete che c'è un limite a tutto questo giochino che state facendo, capisci? Che voi continuate a cambiare e a ricambiare, perché a un certo punto, come abbiamo letto poc'anzi, in Deuteronomio lo fece con Israele e lo fa anche con noi a maggior ragione. Cioè, il Signore li ha divelti dal suolo con ira, con furore, con grande indignazione, li ha gettati in un altro paese come oggi si vede. Punto. Qui non cambia di molto la cosa, qui è peggio. Cioè, nel senso che lì fisicamente sono un altro paese, poi non lo so, non sto io a sindacare sulle anime di quelli che io non conosco neppure. Però a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non si poterono, che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. E allora le cose sono strettamente relazionate. C'è questa incredulità di fondo. Quindi questo come si cambia per non morire è dire: come cambio il mio vecchio per non morire? Per non morire chi? Infatti invece io dovrei morire come vecchio uomo per rinascere veramente a Cristo, una situazione nuova. Quindi questa non è una giustificazione, perché Dio a un certo punto poi passa dalle parole, che pure sono sante, ai fatti. No, quindi per cambiare tante volte non è che facciamo chissà che, però ci vestiamo anche di una nuova religione biblica magari, no? Ma sempre religione, questo è il problema principale. Sostituendola con, cioè praticamente questa religione vecchia, anche biblica, sostituisce come dire, il vecchio lupo che si riveste da agnello, sempre il vecchio lupo che fa la guardia, capisci, al nostro vecchio uomo, perché non vuole morire. Se questo non muore, ma Gesù l'ha detto molto chiaro, noi l'abbiamo detto tante volte, e infatti per quello Paolo diceva: forse temo di essermi affaticato in vano, perché molte di queste cose dovrebbero conoscere la memoria. Si sa benissimo che se uno non rinasce di nuovo non erediterà il regno di Dio, ma si sa benissimo questo, non è che ve lo devo dire io la domenica. Cioè la Bibbia ce l'avete esattamente voi come ce l'ho io, datevi da fare. Tante volte si commettono errori tragici nella nostra vita, caro fratello e sorella. Errori tragici perché, e soprattutto perché si allontani dal Dio e dal suo pensiero. Per questo si commettono errori tragici che paghiamo poi per anni, conseguenze che si pagano per degli anni. Ma avendo un giorno incontrato il Signore, tutte le cose dovrebbero essere cambiate, dovrebbero cambiare, essere azzerate, deposte ai suoi piedi. Tutti i nostri fallimenti dovrebbero essere posti ai suoi piedi, i nostri fallimenti, le scelte sbagliate, fatte nei periodi dell'ignoranza. È questo che dobbiamo guardare. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole che chiunque, da qualsiasi luogo, si ravveda, passando sopra i tempi dell'ignoranza. E chi di noi sapeva e non è stato ignorante? Chi di noi? E abbiamo commesso errori di vario genere. Però adesso basta. Cioè non è che possiamo continuare sempre con la solita solfa e venire qua e ascoltare, sì, ma cambiare mai. Ma ora invece dovreste essere maestri, cari fratelli. Dovreste essere maestri di nuova vita. E invece c'è una rete, c'è un laccio del quale non riuscite a liberarvi. Cos'è questo laccio che non vi fa essere liberi? Naturalmente io non so di chi sto parlando, io parlo, no, la parola del Signore cade, che cade come il seme, che si sa. Chi ha veramente creduto non è un fallito, non è un fallito chi ha creduto. E questa dovrebbe essere una parola di consolazione. Non è un fallito, è fallito chi non ha creduto. Quello è fallito tutto. È fallito anche se ha 100 ville, è fallito. Quello è fallito veramente. Ma chi non ha nulla, se ha creduto nel Signore, ha tutto. Sta scritto. Quello è uno che ha avuto un grandissimo, il più grande successo della vita. È quello di conoscere il Signore, di accettarlo nella propria vita, di comportarsi di conseguenza come lui ci chiede, quindi di ubbidirgli, perché se no è inutile. Facciamo come ha fatto Saulo, che quando era, gli ha detto di aspettarlo 7 giorni, Samuele o da parte, e lui dopo un certo punto non ha, questo l'ho ascoltato ieri sera velocemente, lo voglio verificare, ma è così. Chi ha veramente creduto, no? Ha avuto un grande successo nella vita, non è un fallito. E questo, invece noi pensiamo, ci comportiamo da falliti. Sapete, ho fallito cosa? Io ho conosciuto dei credenti nei tempi che furono, che non sembravano per niente falliti. Facevano gli operai delle fabbriche, magari, ma avevano la fede per loro mostravano un grande successo. Quindi, mostravano un grande successo. Ora, ma di che stiamo, di cosa ci stiamo qui? Perché stiamo piangendo? Di cosa stiamo piangendo? Perché io vedo gente che piange, che si riversa le lacrime addosso. Le difficoltà sono un'altra cosa, lasciamo che il Signore ci metta mano, ma è il nostro comportamento che deve mutare nel Signore. Certe volte dico, ma forse io sto parlando a persone che non conoscono i benefici e i successi della fede. È un successo avere finalmente creduto nel Signore. Persone che anziché seguire Cristo tante volte seguono una comunità. Ai 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 ai, questo è un problema. Anziché seguire Cristo seguono una comunità. Perché magari ci andava mio padre, mio zio. Andatevene a casa, andate a casa, fate prima. Conoscono il bene, cioè questi, capisci, portano, anziché seguire Cristo seguono una comunità, oppure seguono un gruppo. Sono un gruppo, dove c'è il capogruppo. Ma qui non siamo, appunto, certe volte i gruppi ce l'hanno i lupi, però. Vi accompagnano il loro corpo. Capisci? Accompagnano il loro corpo nel gruppo. E questo pare loro sufficiente. Dice, io sono in questo bel gruppo, mi piace questo. Gli altri mi fanno sentire bene, ma questo non è sufficiente, fratello, non è sufficiente per niente, perché Cristo esige un cambiamento, quindi non quel cambiamento come si cambia per non morire, cioè quello della canzone, cioè quello del vecchio uomo, ma un cambiamento nuovo, della nuova persona. Per questo dobbiamo avere fede in Lui. Ma le cose che Dio ci ha rivelate, e ce ne ha rivelate di cose il Signore, ma mica poche, e quelle, le cose che Dio ci ha rivelate sono comunque per il nostro bene e per quello dei nostri figli, per sempre. Sono grandi benedizioni le cose che il Signore ci ha rivelate. Perché? E purché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Dobbiamo metterle in pratica. Ma che significa metterle in pratica? Se io dico al bidello a scuola, mi faccia questa cosa, me la porti qui e là, cioè quello non lo fa. E me la faccia così, non come vuoi tu. Vuol dire che c'è un problema. Cioè quello è disubbidiente. E poi finisce, se io esercito la legge, finisce in una sanzione, se la legge viene rispettata, ovvio. Questa è un'altra parentesi. Oggi viviamo in una società che rigetta le regole, cioè il diritto del prossimo, capite? Non rigetta queste regole, ma è un vero problema. Allora dobbiamo chiederci se il nostro comportamento onora veramente Cristo o ci chiamerà in giudizio per aver trascurato una, come dice, una così grande salvezza. Questo è un altro problema. Fratelli, davanti al Signore non è che posso essere io poi, io non sono un prete, lo sapete bene, i sacerdoti sono già, sono un sacerdote sì, ma lo siete anche voi, quindi le cose cambiano. Quindi ci chiamerà in giudizio per aver trascurato una così grande salvezza. Stiamo parlando di cose serie, non stiamo facendo un cinematografo. Convertitevi dal vostro vano modo di vivere e di pensare, anche e soprattutto alle cose del Signore. Chi non lo fa è perché è senza fede. È senza fede, chi non cambia è senza fede. Ma io non parlo di quella fede opportunistica, ma di quella condita con sale, che scende dall'alto, che è benigna, sapiente, pacifica, santa, cioè separata. Questa è la fede che il Signore vuole. Appunto, nella lettera agli Ebrei, la sua parola ci invita ad analizzarla. Quando parla di fratelli santi, cioè fratelli separati, separati, circoncisi di cuore, significa questo. Cioè, ma io posso aver paura di un fratello che mi combina qualche guaio? Ma soprattutto nella fede, un problema. Allora, partecipi della vocazione celeste. Cioè, il vostro spirito vive in funzione di questa promessa. Cioè, e se no, cosa facciamo qua? Se non crediamo alla promessa, cosa siamo venuti a fare qua? È come dire, tu vai a lavorare e poi il padrone ti paga. E se no, cosa vai a lavorare? Non mi sembra che ti anticipi il denaro prima che in nessun posto, prima lavori, eccetera. Quindi, cioè, il nostro spirito vive in funzione della promessa. Allora, consideriamo il sommo sacerdote della fede che professiamo. Quindi consideriamo il Signore Gesù Cristo quale sacerdote della fede che professiamo. Ma, fratelli, ma quando gli altri ci guardano, ci studiano, stanno attenti a cosa esce dalla nostra bocca, dal nostro comportamento, siamo responsabili davanti al Signore. E per forza. Cioè, quando noi leggiamo queste cose, cioè del sommo sacerdote della nostra fede, immediatamente tutto quello di cui parla, il nostro sguardo si rivolge immediatamente in alto, così i nostri pensieri in alto, non in altro, in alto. Cioè a colui che fa da tramite, cioè a ciò che abbiamo veramente creduto e che professiamo agli altri. Questo versetto, come dicevo prima, basterebbe da solo a fare luce, a spazzare via tutta l'immondizia che ancora ci ostiniamo a nascondere, perché questo è il fatto. Perché? Perché non vogliamo cambiare, come si cambia per non morire. Non vogliamo. Quindi vivendo non una fede vera, ma da vigliacchi, capisci? Da quelli che hanno paura. Hanno paura di liberare, di uscire dal loro guscio, dal loro mondo, dal loro torpore, no? Come gli ubriaconi, delle persone che per anni stanno in una cantina, non si lavano, puzzano, come i barboni. Vivendo una fede non vera, cioè una fede piena di paure, cioè credono che tutto ciò che sta scritto sia giusto e vero, questo lo credono, ma sanno nella loro coscienza che non basta, questo lo sa chiunque che non basta, per quello hanno paura, perché non hanno fede vera. Ma questo non basta per essere salvati, questo lo sanno, non basta sapere le cose per essere salvati, ma credere. Ora, credere e sapere sono due cose diverse, cari fratelli e sorelle, l'abbiamo detto in altre, credere e sapere sono due cose diverse, poiché se tu confessi con la bocca che Gesù Cristo è il Signore, ma non lo credi col cuore, non sei salvato, per crederlo col cuore e quindi con tutto l'essere tuo, anche col tuo corpo bisogna credere, c'è la necessità, capito? Non credi, significa che tu non obbedisci alla sua parola. E questo è il problema. Cioè, è una conseguenza. Cioè, io capisco che tu credi e quanto è grande la tua fede solo da quanto tu obbedisci, solo da quanto tu trasformi la tua vita, quanto la tua vita è trasformata. Da questo io capisco. Se dovessi capire... Se tu profumi di Cristo o profumi di un vecchio intonso signore religioso che poi si porta dietro tutte le questioni. Poi una volta ho sentito una persona che conosco, mi fa, ne ho conosciuti io, c'erano due con la Bibbia davanti a casa mia, che abitavano davanti alla mia porta, erano, ti lascio, questo mi è stato perché sapevano che leggevo la Bibbia. Ecco, questo tu non lo puoi dire di me, mi dispiace. No, però non puoi entrare in polemica. Ma evidentemente avevo notato qualcosa che non funzionava da questo punto di vista. Allora se noi non crediamo, fratelli e sorelle, purtroppo non abbiamo molto futuro, e lo possiamo dire qua, perché ci vengono dette alcune cose. Una di queste è questo capitolo, ci dice sostanzialmente, come al solito, che molti sono i chiamati ma pochi sono gli eletti. E tutta questa generazione, abbiamo visto che uscì dall'Egitto e indurì il proprio cuore, ma non entrò nel riposo di Dio, nella promessa di Dio. Non ubbidire equivale a non credere, e non credere equivale a che cosa? A ribellarsi. Questa è la questione. Allora badate, fratelli, che non ci sia fra di voi, no, nessuno che abbia un cuore malvagio e incredulo, perché incredulità e malvagità vanno di pari passo. E infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, qua sta scritto così, non è che me lo sto inventando io, è scritto, lo sapete. Infatti siamo diventati partecipi di Cristo a una condizione. La condizione che significa? Qua dice, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se ascoltate la sua voce, no? Se ubbidite la sua voce. Allora, qui parla di condizione. Questo cosa significa? Che non è possibile, non c'è niente di garantito. C'è garantito soltanto questo, che se manteniamo questa condizione noi siamo salvati. Siamo salvati già adesso, non dopo. Siamo salvati, che la condizione, questa condizione ci salva e nessuno ci rapirà dalla mano di Gesù Cristo. Se siamo in questa condizione, La condizione pone un limite, cioè questo, se facciamo quattro conti, conti della serva, la condizione pone un limite per il passaggio, per l'entrata. Pone un limite, sapete che c'è un muro, tu non puoi valicarlo così, perché se passi da un'altra parte o sei un ladro o sei un delinquente. Cioè, se la condizione mantenete ferma la fede che fin dal principio, che avete fin dal principio. Sembra una cosa perfino banale da dire a chi crede. Oh, io sempre certe volte dico, o sono scemo io. Ci penso, ma queste sono cose così banali, no? Dovremmo saperle tutte queste cose qua. E invece poi scopro che anch'io devo... io le so, ma sono, come dire, confermate, no? Dalla parola di Dio, dico, ma guarda, cioè, eppure dico, non è così difficile la parola di Dio. Il Signore non è così lontano da noi, abbiamo la sua parola che veglia su ognuno di noi, capisci? Non è così difficile. E allora sembrano cose perfino banali da dire a chi è nella fede da tanti anni come voi, fratelli e sorelle. Sembrano cose banali da dire. Incredulità e disobbedienza vanno di pari passo. Non me la puoi contare, tu quello che dici tu che credi, non mi può interessare di meno, capisci? Perché la tua fede si vede solo dai fatti e dall'ubbidienza. I fatti corrispondono all'ubbidienza, poiché l'ubbidienza misura la grandezza e la qualità della fede. Cioè, non è che ci va una scienza per capire, però è meglio essere semplici, parlare come dei piccoli bambini. Il primo sono io, lo riconosco. Allora, tutto questo sappiamo deve essere condito però l'ubbidienza, se no siamo ubbidienti, siamo dei soldati senza anima, no? Invece i soldati hanno un'anima. Tutto questo sappiamo deve essere condito dall'amore che pure viene da Dio. Quindi senza questo non c'è. Sappiamo che l'amore è ciò che apre poi tutte le altre porte. Ma l'amore, abbiamo detto, non significa buonismo, non significa trasgressione della legge, non è che l'amore, vabbè, per amore io ti lascio correre, lascio perdere, che significa? L'amore non significa quello, l'amore non significa che io ti posso perdonare, l'amore significa questo, sicuro che significa questo, e sicuramente sei perdonato ancora prima che, perché nel mio cuore non c'è, però non mi devi far accettare quello che è la trasgressione, cioè quello che non è giusto. Questo non lo accetto, non lo posso accettare. Io ti posso perdonare tutto quello che vuoi, ma non accetto di, cioè quel che è giusto davanti a Dio non può essere pervertito. Non so se è chiaro il concetto, non può essere pervertito. Allora, in Deuteronomio abbiamo visto e vediamo che chi ha una relazione con Dio non può pasticciare con la propria fede. C'è scritto, ma è tutta la Bibbia. Ma vi pare, ma io sto parlando, ma sto dicendo queste cose perché? Signore, perché le sto dicendo? Serietà e santità sono necessarie per avere rispetto di Dio. Cioè, non, queste cose qui dovremmo sapere a memoria. Il versetto 30 dice questo. Se abbiamo questo, questa santità, allora c'è la rivelazione, che in sostanza dice le cose occulte, quelle che non conosciamo appartengono al nostro Dio. È una cosa bellissima questa, no? E io sono contento di questo. Questo deve essere per il nostro futuro. Le cose che noi non conosciamo appartengono al nostro Dio. Ed è per questo, quindi, no? Che il mio futuro, se io ho fede, allora il mio futuro anche in queste cose occulte, anche questo è nelle mani del mio Dio. E devo stare tranquillo. E se no comincio a preoccuparmi adesso che muoio domani e tutto il resto del mondo. Cioè io invece dovrei preoccuparmi di avere una relazione stabile con il mio Dio. Quindi delle cose occulte che siccome appartengono a Lui, il mio futuro, appartiene tutto a Lui. Se io credo in Lui, dico, Signore, tu lo sai, non è che non lo sai cos'è e che mi riguarda il mio futuro, quindi lo sai, Io so che tu, come hai fatto fino ad oggi, infatti io fino adesso so che cosa ha fatto il Signore per me. Cosa farà da lì a domani? Io non lo so. Non lo posso sapere. Posso chiedergli delle cose, questo mi è lecito. Assolutamente. E se sono secondo la sua volontà, sono certo che me le concederà. Ma non posso... Cioè, quindi mi devo fermare prima, perché c'è scritto che le cose occulte appartengono al nostro Dio e il nostro futuro non lo conosciamo, lo conosce solo Lui. Però poi dice un'altra bella cosa, no? Invece dice, del resto, che le cose invece che Egli ci ha rivelate sono comunque per il nostro bene, quindi tutto questo è di una bontà unica, eccezionale, tutta la sua parola, è un balsamo. Sono per il nostro bene e per quello dei nostri figli, per sempre. Perché? E purché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Non è così complicato per chi ha un cuore onesto e sincero e ha rispetto del Signore. Oggi noi, cari fratelli e sorelle, purtroppo, lo dicevo prima, viviamo in una società che rigetta le regole. Questo è il problema. Attenti, rigetta le regole, cioè rigetta il diritto del prossimo, rigetta i diritti più elementari delle persone. I più elementari sono rigettati, non ci sono. Ci sono i diritti dell'illegalità, quelli vengono, ma i diritti... Non c'è una legge equa. La legge equa è solo nella legge di Dio. Quindi, cioè, oggi viviamo in questa società. Tutto viene stravolto nell'impunità generale. Quindi, fratelli e sorelle, se c'è una legge, è normale che ci debba essere, se viene violata, la punizione. È una cosa normale. Dovrebbe essere normale, perché altrimenti vuol dire che siamo perduti, siamo nel caos. Ma non solo da parte del Signore, anche degli uomini, c'è scritto, anche, no? Ma l'altro problema qual è? Che molti cosiddetti credenti, cioè che si definiscono credenti, pensano di poter fare la stessa cosa anche con la fede. Cioè anche con la fede, con il Signore, ecco perché dico, magari portano a spasso il loro corpo, lo portano in comunità o frequentano un gruppo, ma il Signore mica ti chiede quello, mica ti chiede se anzi, se è un buon gruppo ti chiederà ancora più conto, mica poco. Quindi il Signore non ti chiede che gruppo frequenti, che gruppo, che chiesa, targhe, strisce, non ti chiede niente di tutto questo. Il Signore ti chiede invece se tu ubbidisci e se tu mantieni la fede, non solo mantieni quella che hai all'inizio, ma c'è scritto che questa fede deve crescere, cioè di giorno in giorno deve diventare sempre più importante nella tua vita questa fede, tanto importante, perché non ti puoi nascondere poi dietro le cose che devi fare. La prima cosa è quella, e devi desiderare la santa legge del Signore. Allora, se desidero fare il ragionamento è questo, non posso fare più come si fa nel mondo, perché se no il ragionamento del mondo qual è? Se desidero fare una cosa, bene, altrimenti va bene lo stesso. E tanto che mi fanno? Niente. Se ti prendono, hai fatto un furto, ti lasciano andare. Questa è la legge del mondo, no? Noi non dobbiamo essere così, perché non è così per il Signore, questo è scritto molto chiaro. Ma noi stiamo parlando di cose che riguardano la fede e sono di gran lunga superiori, no, alle cose del mondo. Quindi non funziona così con il Signore. E se in voi persistono tali convinzioni, è meglio liberarsene al più presto se ci sono queste convinzioni, cioè che anche qui si può fare esattamente come si fa nel mondo, va tutto bene, tanto che mi può succedere? Niente, mi può succedere niente. Gesù, c'è scritto, non è venuto per abolire la legge, cioè le regole, anzi è venuto a confermarle, adempiendole, perché io non posso contestare la legge se non l'adempio. E quindi il Signore non è venuto, è venuto anzi a confermarle, ha dato una lezione, a confermare questo. Infatti, siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che la vostra fede non cambi, anzi sia confermata e che cresca. Questa è la condizione. Diversamente, ma andiamocene ognuno dall'altra parte, chi nella Chiesa Cattolica, chi nella Chiesa Protestante, poi in questi giorni, sapete, si parla tanto di San Francesco, di cose di vario genere, non che poverino avesse qualche colpa, nessuno ha colpa, però cioè il mondo è tutto un minestrone. E ognuno può farlo, non è un problema. Però il Signore invece qui ci sta dicendo altro, ci sta chiamando veramente all'ordine. E all'ordine anche nelle nostre vite pratiche. In Galati, quando parla di legge, non dice che deve essere abolita, ma semplicemente che non si può raggiungere la salvezza solo con le opere, ciò che pensavano di fare. Quindi non dobbiamo confondere queste cose, ciò che pensavano di fare i nostri fratelli Galati, no? Quindi loro pensavano questo. Magari, perché non si può fare? Perché nessuno può raggiungere la salvezza soltanto con le opere. C'è assolutamente bisogno di Cristo. Quindi non bisogna scambiare le cose. E quindi una volta che abbiamo creduto in Cristo, le opere sono una conseguenza. Le opere della fede sono una conseguenza. Ma poi al versetto 7 c'è, di Galati, c'è un monito forte. E questo è quello che ognuno, il Signore lo dice ad ognuno di noi, perché è la sua parola. Dice, voi correvate bene. All'inizio si correva bene. Correvate bene. Chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Chi vi ha fermati? La domanda. Chi vi ha fermati? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Cioè non viene dal Signore. Una tale persuasione, che qualcuno è il contrario. Guardate che sono cariche di forza queste parole, come tutta la parola di Dio. Chi vi ha fermati? Perché? Per cosa? Perché non ubbidiate alla verità. È tutto attorno alla verità, perché Gesù Cristo è la verità. Non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Io sono la via, la verità e la vita. Allora, senza questo desiderio profondo, come dei due discepoli sulla via di Emmaus, dice, ma non ci ardeva il cuore, no, alla sua parola, come ha fatto a non accorgerci che era il Signore che ci parlava? Come abbiamo fatto a non accorgerci che era il Signore che ci parlava? Come possiamo oggi non sentire queste parole come quella del Signore, se non le sentiamo come le sue? E loro si sono rammaricati per questo fatto, perché dice, il Signore era con noi, ci faceva delle domande, però noi sentivamo che era la sua parola. E allora, se noi questo oggi non lo sentiamo come tale, io penso che non ci sia nessuna cura, cari fratelli e sorelle. Ci troveremo qui per un altro culto, per altri culti, ma come ci diceva prima, la condizione è purtroppo che non si entrerà nel regno e nel riposo del Signore. E se noi stiamo predicando, lo stiamo facendo ancora, perché oggi se udite la sua voce non induriate il vostro cuore. In questo momento tutti sono a tempo, tutti hanno tempo, tutti speriamo che abbiano sentito l'invito che il Signore fa ad ognuno di noi, perché cambi la propria vita, cambi il proprio modo di agire e di pensare, non da sciattoni, per favore, perché non abbiamo voglia, ma da credenti, portano il profumo di Cristo, che sanno, gli altri possono vedere la nostra vita cambiata e non essere giudicati dagli increduli. Ci benedica il Signore, ci conduca alle nostre case, ci conduca a novità di vita ogni giorno. Amen.
Amen.